there are these two young fish swimming along, and they happen to meet an older fish swimming the other way, who nods at them and says, "Morning, boys, how's the water?" And the two young fish swim on for a bit, and then eventually one of them looks over at the other and goes, "What the hell is water?"
Ciao a tutti, si sente, sì. Sì. Ciao. Io con parsimonia non ho musica e non c'ho questo, l'unico mezzo che abbiamo abbastanza, che lascerò qui per terra, ogni tanto consulto. E dovrei chiedere a qualcuno in prima fila che c'ha l'orologio se mi dice che ore sono ogni tanto per capire come muovermi. Tipo, che ore sono, scusate, adesso? Grazie, 18.45. Quindi alle 19.45, prometto, si chiude e chi ha fame può mangiare. Sperava in meno di un'ora, probabilmente ha detto un'ora è tanto. Allora, ciao a tutti innanzitutto, buonasera. E questo libro è uscito nel 2012, io vado, c'è un posto che si chiama Pietrasanta e che ora è pieno di ristoranti dove le persone vanno sempre a cena, infatti la chiamano Cena Town. Sono andato nella libreria di Nina a Pietrasanta e stavo scrivendo questo libro e non sapevo come chiamarlo e gli ho detto: "Guarda Andrea, al libraio della libreria Nina, scrivo un libro su Forte dei Marmi." E lui mi ha detto: "Ah, e come lo chiami? Morte dei Marmi?" E io ho risposto: "Sì, grazie." E il titolo è suo. E da lì è partita una serie di persone che mi hanno scritto, da Morto Cervo, Morto Rotondo, Crimini, tutto questo gioco. E anche sul sito Dago Spia tutte le cose che succedono a Forte dei Marmi, tipo Sallusti e la Sant'Anca che pomiciano sulla spiaggia, sono nella rubrica Morte dei Marmi, per la quale ovviamente non percepisco nessun tipo di diritto, ci tengo a dirvelo. Allora, mi scuserete. Allora, sì. Una cosa deve essere chiara da subito, se no di questo posto non si capisce nulla. Perché uno dice Versilia e pensa al lusso sfrenato, alle ville con la pista per gli elicotteri, ai furgoni con scritto caviale, agli hotel 5 stelle per cani e al citofono per ordinare lo champagne senza doversi alzare dalla sdraio. Ma non è sempre stato così. Anzi, dall'inizio dell'universo e per migliaia di anni fino a questo ultimo spicchietto di storia, qua era tutta un'altra cosa. Un inferno melmoso e letale, un misto assassino di foresta e palude, scenario di agguati, infezioni, scannamenti. L'habitat ideale per topi, rospi, vipere, zanzare e altre bestie scure e viscide rimaste sconosciute alla scienza perché nessuno studioso è mai sopravvissuto per classificarle. Quando mio nonno era ragazzo, la sera per andare al bar si portava dietro il fucile. E siccome in famiglia erano tanti e non c'erano armi da fuoco per tutti, certe sere doveva accontentarsi di un bastone con un chiodo piantato in cima. La zona dove stava e dove sto si chiama Vittoria Apuana, un intrico di bosco e fango che campava grazie a una polveriera dove si fabbricavano le mine e le bombe. La gente del posto lavorava lì dentro, che tanto se avevi il coraggio di stare qua non ti facevi certo problemi a maneggiare gli esplosivi. Certe volte scoppiava tutto e morivano i dipendenti, si rimettevano in sesto i muri, si assumeva nuovo personale e l'economia girava. La polveriera funzionava così e questa terra funzionava così: spara, bastona, scoppia, uccidi, muori. Già gli Etruschi, che a loro gli piaceva mangiare, ballare e stare bene, ci bazzicavano poco in queste parti della Toscana e i Romani, pur di non passarci, facevano il giro di là dai monti che è 100 volte più lungo. Qua ci potevano campare giusto i Liguri Apuani, popolo gretto e primitivo che mangiava i sassi e beveva i cazzotti, che quando Roma aveva le terme e il teatro, qua nemmeno era arrivata la scrittura. Le donne di questi luoghi sono forti come gli uomini, dice Diodoro Siculo, e gli uomini come le bestie. Per toglierli di mezzo e liberare la via che da Pisa porta a Marsiglia, i romani si sono dovuti buttare in decenni di massacri reciproci e siccome non c'era verso di adattare i Liguri Apuani alla civiltà romana o alla civiltà in genere, alla fine li hanno deportati in massa nel Sannio. 50.000 persone prese di peso e spedite giù, su carri e su navi, allontanate per sempre dai monti, dai boschi, dai fiumi che erano le loro uniche divinità. Ma qualcuno, rintanato tra i rovi e le spelonche e le dune spinose vicino al mare, deve essere rimasto da queste parti, perché il sangue acido e bestiale dei Liguri Apuani gira ancora nelle vene dei Versiliesi. Gente riottosa e greve, astiosa e maldisposta, un popolo che vive di turismo e insieme è il meno ospitale del pianeta. Questa è la Versilia, questa è Forte dei Marmi. Poi uno racconta quello che gli pare sui luoghi che furono idillio dei poeti e paradiso dei pittori, sui versi di D'Annunzio all'ombra dei pini, sui pomeriggi di Böcklin e gli affreschi di Hildebrand ad abbellire la villa in cui soggiornava. Intanto però Curzio Malaparte ha rischiato di essere massacrato di legnate dalla popolazione locale e vabbè che lui se le andava a cercare, ma pure Thomas Mann, che non cercava nulla, è dovuto scappare di notte dal Grand Hotel con moglie e figli in braccio e quando sentiva parlare di questi posti gli prendeva l'ansia. E le ville che ospitarono i grandi artisti, siccome a noi di quelle cose lì non ce ne frega un cazzo, le abbiamo buttate giù quasi tutte e ci abbiamo costruito delle pensioni. E infatti, per poter finalmente operare in tranquillità e far diventare Forte dei Marmi la bomboniera che è diventata oggi, l'unica soluzione trovata dalla grande industria turistica è stata la stessa pensata dai romani 2000 anni fa, la rimozione totale degli indigeni dal paese. Stavolta non li hanno spediti nel Sannio, ma nei centri meno prestigiosi dell'interno e fin sui monti dell'Alta Versilia. Ecco perché quando vedete le villone dei russi con le fontane che zampillano vodka, le boutique con selezione clienti all'ingresso, gli edifici dell'ex polveriera dipinti di rosa e usati come ripostigli del vicino golf club, per piacere ricordatevi che bisogna comunque portargli rispetto a questo posto qua, perché non è sempre stato così. Anzi, era tutta un'altra cosa. Qui finisce il primo capitolo che è tipo un'introduzione e cerco di... Scusate... Allora si legge anche il capitolo dopo. Allora, si chiama Non dirlo mai che vivi qua e tratta del fatto che non è facile vivere in un posto turistico perché i posti turistici sono fatti per andarci in vacanza, no? E ti fa strano che uno ci viva. Dire che vivi qua è una scelta abbastanza impegnativa. Va tutto liscio se stai a Roma o a Milano o a Ponte Biscottino, che fra parentesi esiste, è fra Pisa e Livorno ed è uno dei comuni con più zanzare, credo, in Europa. Ponte Biscottino si chiama, c'è proprio il cartello. Ma se dici che vivi a Forte dei Marmi, la gente va fuori di testa e non ti lascia più andare. Perché al Forte ci sono stati tutti, almeno una volta sì, però d'estate, per le vacanze. Poi uno si rimette i vestiti, torna in città e ricomincia con la vita reale. Restare al Forte dopo agosto sembra follia. Come fare un giro sulle montagne russe e non scendere a fine corsa, starsene là seduto come un ebete mentre la musica finisce, le luci si spengono, le famiglie tornano al parcheggio e se ne vanno. Se poi per disgrazia viene fuori che a Forte dei Marmi ci hai fatto pure il liceo, allora davvero ti guardano come se gli dicessi che ti sei laureato a Gardaland. Ma dai, esiste un liceo a Forte dei Marmi? E subito prendono un'espressione sognante, tutti impegnati a immaginare una struttura in riva al mare, fatta di palme e canne di bambù, con scimmie e pappagalli che girano liberi per le aule mentre si insegnano materie tipo storia della bronzatura, teoria dei gavettoni, Coccobello. E in effetti qualche lezione sul mare la facevamo davvero. Ci portava il professor Moravito, che ovviamente era quello di filosofia. Ma il resto delle materie si studiava dentro il liceo, che era uno scientifico, e io l'ho scelto anche se la matematica non l'ho capita mai e la fisica aspetto ancora di capire cosa sia. Però era il più vicino a casa e ci potevo andare in bicicletta. salto un pezzo per fare un po' prima. Ma un'altra reazione terribile è se dici a qualcuno, scusate, ma un'altra reazione temibile se dici che qualcuno che vive a Forte dei Marmi è il suo bisogno sfrenato di farti vedere quanto la conosce bene lui, in un misto di condivisione e di competizione con te che ci vivi. Parte così il lungo elenco dei posti tipici del Forte, lista più o meno fissa che non può non comprendere le seguenti voci. Il pontile, che tecnicamente è un molo, ma solo i forestieri lo chiamano così. Per noi è il pontile, o ancora meglio, il ponte. Una volta uno ha chiesto indicazioni a mia madre per arrivare al molo di Forte dei Marmi. Lei candidamente gli ha spiegato che a Forte dei Marmi non c'era nessun molo e l'ha spedito a Viareggio. Il fortino, che nella lista va infilato per forza perché dà nome al paese, ma nessuno ha mai nulla da dire a proposito, e nemmeno io. 3. Le focaccine di Valè, che in realtà si chiamerebbero schiacciatine. Quante volte mi sono sentito dire, beati voi che vivete qua e potete mangiare le focaccine tutto l'anno. E non ho cuore di spiegargli che l'ultima l'ho assaggiata nel 1983. Perché è una cosa cattivissima che però i turisti amano. E quando finisce agosto vanno da Valè e chiedono 100 schiacciatine da surgelare e portare nei loro luoghi di vita normale e se le mangiano durante l'inverno. La focaccina ha già la consistenza del granito quando è fresca. Io mi immagino quando viene dissurgelata e mangiata, ci vuole proprio tanta nostalgia per apprezzarla. Però il mercato del Forte. Ci sono dei pullman, ve lo dico, che partono perlomeno da Parma e da Milano la mattina alle 5, tutti i mercoledì, anche l'inverno, per venire al mercato del Forte. Io quando mi trovo a Milano per lavoro, delle volte che devo essere a Forte presto, prendo il pullman con le signore di Milano che vengono al mercato del Forte. E il mercato del Forte fa anche le tournée. Cioè tu sei a Bergamo e c'è scritto oggi mercato del Forte a Bergamo. Dici, ma sei del Forte? Perché? Cioè. Autentica leggenda tra le donne di tutta la nazione. Basta il suo nome per provocare intimi orgasmi da shopping. Invece di mutande e calzoni, sui suoi banchi regna sovrano il Kashmir. Ogni mercoledì all'alba partono pullman organizzati da Parma, da Milano e da altri centri del nord per venire al mercato, l'avevo già detto. La capannina. E qua la lista si sospende per lasciare spazio al ricordo personale di lontani amori nati sulle storiche assi di legno del locale. Oppure per far partire la sottolista degli artisti internazionali che si sono esibiti là, da Edith Piaf a Polanca a Ray Charles. Raramente si accenna al fatto che adesso ci canta con cadenza settimanale Jerry Calà. E qui salto per andare a un aneddoto di mia nonna. Quando sono in difficoltà vado sempre a un aneddoto di mia nonna. Ma intimamente, anche se non lo ammetteremo mai, a noi del Forte piace un sacco che tutti conoscano il nostro paese e dicano «Oddio, ma che bel posto, mamma mia, che fortuna!». E infatti a casa mia ci fu grande sconforto quando mio zio, appena partito per il militare, telefonò da Potenza e raccontò che un commilitone gli aveva chiesto di dov'era. Lui gli aveva risposto «Sono del Forte!» e questo con una mezza risata gli fa «Del Forte? Che roba è? Fort Apache!» Perché quel tipo lì, Forte dei Marmi, non l'aveva sentita mai nominare. A quella storia mia nonna ha smesso di respirare, si è messa le mani davanti alla bocca e ha guardato il cielo in cerca della Madonna per chiederle «Ma dove me l'hai mandato?». E piuttosto che a Potenza, l'avrebbe preferito di pattuglia in Afghanistan, dove secondo lei alle parole «Sono del Forte», la popolazione locale riprende subito vigore e dice «Ma dai, non ci posso credere, io il mercoledì vengo sempre al mercato a prendere il Kashmir». C'è una cosa che manca, ma no. Grazie. Grazie, siete gentili, c'è una cosa che manca, è una risposta che indica tutta la superbia di chi vive a Forte dei Marmi. Quando giri il mondo e dici sono del Forte e ti dicono non lo conosco, e te dici ah non lo conosci, allora vuol dire che sei povero. una risposta secca, ma spesso realistica purtroppo, ma in realtà i più poveri sono quelli che ci vivono, quindi è una guerra fra poveri appunto. Allora, qui c'è una breve descrizione delle benedizioni delle case. Non so se a Reggio Emilia si benedicono le case o i preti vengono trattati ancora peggio che a Forte dei Marmi, allora non si fanno. Però da noi, prima di Pasqua, c'è il giro dei frati e dei preti che benedicono le case. Uno dei giorni più belli dell'anno era quando andavo a benedire le case. Non è che le benedicevo proprio io, ma ogni frate della parrocchia si portava dietro un ragazzino che gli reggeva la borsa e soprattutto prendeva i soldi dai fedeli dopo che l'acqua benedetta era stata sparsa per bene in tutte le stanze. Uno di quei ragazzini ero appunto io, che facevo il chierichetto alla messa delle 10. La mia famiglia è sempre stata così. I maschi comunisti convinti e le femmine chiesofile totali. I mariti a organizzare le manifestazioni del partito, le mogli le processioni della Madonna. I primi lavoravano per stare meglio in questa vita, le seconde per salvarci in quella dopo. Praticamente una staffetta. E se per loro andava benissimo così, noi ragazzini invece eravamo un po' frastornati. Una sera ci portavano alla festa dell'Unità, dove ci regalavano giocattoli impossibili come il modello di Yuri Gagarin che pianta la bandiera sovietica su qualche suolo extraterrestre. Ve lo dico ora, qui c'è la descrizione, la faccio. Cioè, i miei amici avevano i Big Jim, che erano dei Marines che davano il pugno, no? Se schiacciavi dietro. E invece mio zio mi vietava di giocare con i giocattoli dell'Occidente. E mi diceva, perché ci sono i giocattoli che vengono dall'Unione Sovietica? Era una statua di Yuri Gagarin di questa altezza, lignea, scolpita nel legno e senza colore, color legno, tranne la bandiera rossa, ovviamente, che sventolava l'Unione Sovietica piantata sul pianeta, presumo Marte. E era ovviamente scolpita nel legno, quindi non era nemmeno mobile. E mi diceva, gioca con i tuoi amici. E loro erano lì con la Jeep e tutto. Io, scusate, e arrivavo con questa cosa gigantesca di Yuri Gagarin, e questo per dire come vedevamo i russi noi, insomma, ecco. Ma quello della benedizione delle case era un giorno favoloso, perché saltavi la scuola e i fedeli ti regalavano cioccolate e caramelle e poi pranzavi coi frati, che loro mangiavano benissimo, con primo, secondo e dolce, e alla fine del pomeriggio ti davano pure 10.000 lire. Un anno però, siccome uno dei nostri frati si sentiva male o non c'era, mi toccò andare in giro con un certo padre Patrizio, che era venuto da Firenze per dare una mano e da queste parti non lo conosceva nessuno. Anzi, era così lontano dalla realtà del posto che la mattina alle 9 siamo partiti in bici e lui guardava le siepi e pedalava allegro e mi chiamava Quinto Fabio Massimo il temporeggiatore. Non ho mai capito perché, e cantava tutto spiano, sole non calare mai, resta in cielo più che puoi, se tramonti il mio amore lo sai, se ne va, se ne va, se ne va. Ma verso le 10 padre Patrizio già cominciava a tramontare. Suonava i campanelli e diceva, buongiorno, noi si veniva a benedire la casa, con la vocina stridula e la C aspirata dell'accento fiorentino, che dalle nostre parti è un chiaro sintomo di ambiguità sessuale. Dietro le finestre ci guardavano mezzi nascosti dalle tende e vedevano questo qui vestito da frate, ma che non era un frate dei nostri, e allora parecchi ci scacciavano o aprivano la porta solo per mandarci addosso il cane lupo. Da una casa era pure partito un colpo di fucile. Vero, eh? Cioè, non sto scherzando, si suonò al campanello e dissi, padre, anche no, perché era una casa un signore che conoscevo che andava spesso a caccia, e lui dice, ma figlio mio, la provvidenza non bisogna, se quando ci arrendiamo alla provvidenza, ci arrendiamo al diavolo. Suona e parte una fucilata. E se qualcuno alla fine ci ha fatti entrare, è solo perché insieme a padre Patrizio ci stavo io, il figliolo della Rita, che con un cenno della testa garantivo per lui. Ma lo tenevano d'occhio e gli concedevano pochissimi secondi per benedire, ritrovare la porta e levarsi di torno. Nel salotto di una vecchia, che una volta vendeva vestiti da donna e canotti, quindi la conoscevo, il padre si guarda intorno e dice, ma che centrini deliziosi, signora, li fa lei? E la vecchia secca, no, io non ho tempo da perdere, nemmeno adesso, si benedice o no? Allora, nel silenzio gelido, io apro la borsa. Padre Patrizio ci pesca l'aspersorio, sparge l'acqua e recita la solita preghiera, che finisce con «Non nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo». E da dietro la porta del cesso rimbomba una voce misteriosa che fa «Amen, ora però fuori dalle palle». Giuro, era il marito che si era nascosto un bagno perché non voleva avere a che fare con noi. E così, tra un vaffanculo e un assalto di cani, il padre ha fatto presto a conoscere l'ospitalità della gente di Forte dei Marmi, che quando sente suonare il campanello si sgomenta come alla sirena dei bombardamenti aerei. E all'ora di pranzo, quando si tornava al convento e si mangiava e poi i frati dormivano mezz'oretta prima di ripartire per il secondo round di benedizioni, padre Patrizio è salito un secondo nella sua stanza, ma poi non è sceso più. Ha detto basta. Ha detto non ce la posso fare. Aveva passato 20 anni in Cina a tentare di spargere il cristianesimo, ma di suonare ancora i nostri campanelli non ce la sentiva. Io non lo so che fine ha fatto padre Patrizio, se è tornato in Cina o si è spretato oppure sta ancora lì in quella cameretta. E sinceramente non è che me ne freghi tanto, perché non è questo il succo della storia. Il succo è che questa gente qua, che sguinzaglia cani lupo contro un frate se non lo conosce e se gli bussi alla porta spara in aria per avvertimento, questa è gente che campa da sempre grazie al turismo. Che vorrebbe dire accoglienza, condivisione, ospitalità. Parole da fantascienza a Forte dei Marmi. E allora uno si chiede, ma come cavolo avete fatto? E la risposta è semplice. Abbiamo rispolverato un modo alternativo per accogliere i bagnanti, quello più snello e senza tempo della schiavitù. Incapaci di accogliere il turista, ospitandolo e condividendo gli stessi spazi, il popolo di Forte dei Marmi ha sempre preferito consegnargli il paese. E questo mica per un sentimento di inferiorità o di devozione. No, questo solo perché, inginocchiandosi, abbassando lo sguardo, si può evitare di guardare l'altro negli occhi, di parlarci e avviare un rapporto umano. Asservendosi, è più facile lamentarsi e maledire alle spalle. E a fine estate ci si può rialzare, pulirsi i pantaloni dalla polvere e dire, come padre Patrizio, la voce misteriosa dal cesso, «Amen, ora però, fuori dalle palle». Andiamo avanti. Basta dire che da queste parti gli ospiti non si chiamano villeggianti o bagnanti o turisti, si chiamano signori. Arrivano i signori. Esseri superiori da riverire con solennità, verso i quali sono perfettamente normali attenzioni che suonano incredibili al resto del mondo civilizzato. Come per esempio il fatto che molti stabilimenti balneari fino a qualche anno fa non accettavano clienti versiliesi. E con giri di parole o scuse assortite, o proprio dicendotelo per bene, se eri locale, non ti davano l'ombrellone. Giuro, eh? E la cosa mica si fermava alla spiaggia. Se eri un indigeno, venivi anche servito nei negozi dopo i villeggianti. Dopo tutti i villeggianti. Che poi i turisti ti dicono, tu sei del posto, chissà che trattamento di favore, chissà che prezzi d'amico che ti fanno. E invece era proprio il contrario. All'edicola, al bar, al negozio di alimentari, il tuo turno non lo dovevi prenotare. Il tuo turno era semplicemente quando non c'era né più nessun signore da servire. Da bambino, quando credi ancora a Babbo Natale e a categorie tipo il giusto e l'ingiusto, io mi ci arrabbiavo un sacco. Ma era inutile mettersi in fila, inutile far notare che c'eri prima tu, perché il problema è proprio quello, che tu c'eri prima, c'eri già quest'inverno, e quindi, in quanto non signore, dovevi attendere e basta. Giuro, succedeva così. E infatti, quando alle medie la professoressa ci spiegò cos'era l'apartheid in Sudafrica, mi ricordo che alla fine della lezione ho pensato, vabbè, tutto qui. Perché per noi non c'era nulla di sorprendente, non serviva il Sudafrica, quella roba ce l'avevamo anche a Forte dei Marmi, solo che la chiamavamo turismo. Allora, e poi arrivano i miliardari russi, ma... Sì. Ma passerei all'arrivo dei miliardari russi visti dal punto di vista di mio zio Aldo. Quando c'era qualcosa che non gli stava bene, lo zio Aldo diceva sempre la solita frase profetica, che poi la vediamo. Mio zio Aldo era In realtà lo chiamo zio, ma era un fratello di mio nonno. Mio nonno aveva 10 fratelli, tutti maschi. E l'unico che ha fatto una figlia, che poi ha fatto un figlio, sono io. E quindi per me erano tutti zii, nonni, babbi. E siccome i loro genitori si chiamavano Arturo e Archilda, quindi con la A, volevano assolutamente che tutti i figli si chiamassero anche loro con la A, ma erano 11. E quindi sono partiti con Alfredo, Arturo, Antonio, Athos, Aramis, che i nomi poi piano piano finivano, e l'ultimo della famiglia è mio nonno, che per qualche motivo ad oggi purtroppo non chiarito, e non c'è più nessuno, quindi rimarrà un mistero per sempre, dovevano chiamarlo Rolando, per forza Rolando. E quindi questo dramma si è consumato per 9 mesi, e alla fine, dopo 9 mesi di grandi riflessioni, mio nonno si è chiamato A Rolando, vero? Giuro, lo racconto sempre, ma è vero. E quando lo incontravano, dicevano: lei come si chiama? A Rolando. Come? A Rolando, diceva lui, come, normalissimo. Allora, andiamo a leggere, scusatemi. Allora, la frase di mio zio Aldo, quando vedeva qualcosa che non gli andava bene, era una frase che poi è diventata profetica. Una frase legata al fatto che tutti i maschi della famiglia erano stati prima socialisti e poi comunistissimi. E quella frase gliela sentivo dire un sacco nelle lunghe serate che passavamo in camera sua, seduti sul letto a preparare gli striscioni per le manifestazioni. Io non andavo ancora a scuola, ero piccolo piccolo e dormivo nel cassettone di un mobile. E ho imparato a scrivere proprio così, ritagliando le lettere di stoffa gialla da appiccicare al rosso fuoco degli striscioni, insieme alle falci e ai martelli. E infatti, la mia grande scoperta al primo giorno delle elementari, io pensavo, le so tutte le lettere dell'alfabeto, A, B, C, D, E, perché le ritagliavo, e ero convinto che anche la falce e il martello fossero delle lettere. E la maestra fa: ecco qua l'alfabeto, dico... manca due lettere. E dopo la maestra, ovviamente era sorella di un prete, me l'ha fatta pagare per anni dopo. Maestra Aurora, pace all'anima sua, ma anche non tanta pace, insomma, diciamo, media. Allora, quando poi avevamo finito, io tenevo lo striscione da una parte e lui dall'altra, e lo zio mi faceva leggere a voce alta, poi si metteva la sigaretta in bocca e con una tirata sola ne finiva mezza. Gli dicevo che respiravo male, ma lui mi spiegava che era meglio abituarmi subito, perché tanto la polizia appena arriva lancia sempre fumogeni, ce l'ha proprio d'abitudine, e quindi è proprio come le persone raffinate che regalano i fiori quando vanno a cena da qualcuno. La polizia butta i fumogeni, e allora lui fumava per abituarmi a queste cose. Ma proprio ripensando a queste scene della polizia, lo zio Aldo ripeteva quella sua frase profetica che diceva sempre. E questa frase è: ma tanto un giorno arrivano i russi e lo sai, allora stai sicuro che da queste parti qua cambia tutto. Quando per esempio passava uno di Modena con la Ferrari, no? Da noi passavano sempre i 18enni con la Ferrari, che era difficile perché tu avevi 18 anni, provavi a uscire con una ragazza e avevi il ciao, e lui la Ferrari, il famoso, noi chiamavamo il Potta di Modena, era la tipo una carta dei tarocchi, no? Come la luna nera, eh? Il Potta di Modena era il 18enne con la Ferrari, e quando passava mio nonno diceva: un pochino arrivano i russi e ci pensano loro. E poi, quando avevo 6 anni, lo zio Aldo è morto. Molto prima di poter sapere quanto ci aveva azzeccato con la sua profezia. Perché ci è voluta una 30 anni, ma alla fine è andata proprio come diceva lui. Sono arrivati i russi e tutto è cambiato. Anche se non sono i russi che pensava lui, e il cambiamento non gli sarebbe garbato per nulla. E infatti spero che lo zio Aldo ora stia in un posto pieno di sigarette nazionali e bottiglie di liquore 3 stelle, dove Coppi scala lo Stelvio ogni giorno e lui lo guarda insieme alla sua fidanzata che aveva da ragazzo e gli è morta in guerra, e lui dopo non ha voluto più sapere nulla delle donne, anzi diceva sempre che erano tutte puttane. Ma soprattutto spero che dove adesso lo zio Aldo non lo possa sapere, non possa avere la minima idea di quanto era vera quella cosa che diceva sempre, quella sui russi, non quella sulle donne. Allora, ok, arrivano i russi. Che ore sono, scusate? Mezz'ora è passata, vero? Perfetto. Voi direte, mi sembra passata un'eternità, ma insomma, mezz'ora è passata, ci siamo quasi in perfetto orario. Arrivano i russi. Noi quando sono arrivati i russi non ce ne siamo mica accorti. Nessuno ci aveva detto dei nuovi ricchi post-Unione Sovietica, dei magnati di gas e petrolio, e il poco che sapevamo dei russi era un miscuglio di propaganda del PC e propaganda opposta della DC e scene assortite di film tipo Il compagno Don Camillo. Quindi per noi i russi erano un popolo fiero e modesto, e insieme meschino e invidioso, tutto preso a portare avanti una causa comune che era quella di regalare il paradiso socialista al mondo intero, oppure di affogare il pianeta sotto le bombe nucleari. E intanto nel tempo libero giocavano a scacchi e leggevano romanzi difficili e si sfondavano di vodka per digerire le cene a base di bambini. Un quadro incasinato, certo, ma per mezzo secolo aveva retto alla grande. E allora è chiaro che non li abbiamo riconosciuti quando ce li siamo trovati a trottrellare per le vie del centro, con la Lacoste rosa e le scarpe da barca di Gianni Agnelli e i cagnolini in braccio col collare di brillanti. Dove erano il colbacco, i baffoni, lo sguardo sempre torvo sopra cappotti color carbone? Questi non erano russi, questi erano marziani. E se proprio bisognava accostarli a qualcuno di terrestre, potevano essere parenti di quegli arabi che ogni tanto passavano dalla Versilia per poi infilarsi in Sardegna, in Costa Azzurra. Loro però perlomeno mantenevano le nostre aspettative e giravano vestiti come gli sceicchi nei film di Totò. E come questi nuovi russi erano passati di qua, lasciandosi dietro una scia di gesti clamorosi e spendaccioni. Ma lo sai che uno sceicco è venuto a giocare al tennis Raffaelli e ha regalato un Rolex al maestro e un Rolex al padrone del tennis e 50.000 lire al raccattapalle? Ma lo sai che uno sceicco voleva comprare la bionda che lavora dal tabacchino? Ma lo sai che uno sceicco gli è cascato un foglio da 100.000 lire e siccome gli faceva fatica a raccattarlo l'ha lasciato lì? Ecco perché i primi russi al forte sono arrivati senza che ce ne accorgessimo, perché nessuno di noi li considerava russi. Erano fratelli celesti di quegli sceicchi là, astronavi provenienti dallo stesso pianeta di sogno e splendore che per un attimo solo ci incrociavano nella loro traiettoria scintillante e ogni tanto, come slot machine umane, si accendevano mille lucine colorate e sputavano soldi addosso al primo fortunato. Ma lo sai che un ragazzo ha acceso il sigaro a un russo e si è beccato 100 euro? Ma lo sai che una russa voleva andare al bar Principe e quello che gli ha detto dov'era si è beccato 100 euro? Ma lo sai che una bimba russa di 6 anni ha comprato una bambola con un foglio da 500 euro e per darle il resto hanno dovuto rincorrerla? Ogni giorno ce n'era una nuova. Eppure io un pomeriggio mi sono trovato a esultare mentre sistemavo la catena della bici di un bambino. Sudavo in ginocchio sulla pista ciclabile lungo il Vialammare, le mani tutte nere di morchia, e giuro che mi ero fermato solo perché c'era questo bimbo che piangeva accanto alla sua bici, ma non l'avevo mica capito che era russo. Ma quando ho capito che era russo, il mio aiuto è diventato molto più professionale. Sistemavo la catena, controllavo che la ruota girasse bene, l'ho pure aiutato a montare in sella e l'ho salutato mentre ripartiva contento. Poi mi sono passato la mano sporca sulla faccia, per sembrare definitivamente un minatore a fine giornata, e mi sono voltato verso il babbo russo per raccogliere il favoloso guadagno del mio gesto disinteressato. E il babbo russo torna in bicicletta, mi chiede dove sta il negozio di Ferragamo, mi dice grazie a te e se ne va dietro al figlio. Così, senza fogli da 100 distribuiti come biglietti da visita, senza orologi d'oro o chiavi di megaville in regalo. Ho fissato la sua schiena, coperta da una polo arancione di Prada, mentre si allontanava su una bici nuovissima che avrebbe abbandonato al primo cassonetto a fine vacanza. E per un attimo ho intuito l'astio degli zingari quando ci chiedono l'elemosina e noi facciamo finta che non esistano e tiriamo dritto. Solo per un attimo, però. Poi ho avuto tutto il tempo per vergognarmi di me. Due coppie russe vanno a cena in un ristorante nel lungomare. Questa l'ha data anche il TG5 come notizia, ma è vera perché conosco il padrone del ristorante, eh? Perché se l'aveva data solo il TG5 capisco che un po' anche non crederci. Mangiano crostacei e bevono vino bianco e alla fine il conto, per quattro persone, è 11.300 euro. Il terminale per le carte di credito è rotto e allora pagano in contanti. Lasciano 15.000 euro sul tavolo in contanti e se ne vanno. Il resto è mancia. 4.200 euro mancia. I quattro salgono su una Bentley e con una sgommata escono dal parcheggio ed entrano dritti nella leggenda. Per mesi a Forte dei Marmi si è ragionato solo di questo, di come si possano spendere 11.300 euro per una cena da quattro persone. Ma non era una questione morale, tipo come si possono spendere queste cifre mentre in Africa si muore di fame. No, era un discorso molto più pratico. Come si può riuscire fisicamente a mangiare e bere fino a quota 11.300 euro? Soprattutto i miei amici pescatori del Pontile ci andavano fuori di testa. Non ci dormivano la notte. Loro, in quanto a mangiare, sono campioni di caratura mondiale e questa cifra li aveva destabilizzati intimamente. Ricordo una sera d'inverno a cena tutti insieme in un ristorante a Pian di Lago, in cima alle Alpi Apuane. I ristoranti di Forte dei Marmi sono impensabili per noi locali e è buffo quando un villeggiante ci approccia per chiedere informazioni su qualche ristorante di pesce al forte. E chi lo sa come sono quei ristoranti? Chi ci ha mai mangiato? Chiederesti a un servo che costruisce le piramidi come si dorme nella camera del faraone? Chiederesti a un contadino cubano se sono confortevoli i resort della costa? Certo che no. E allora, per piacere, non chiedete a noi locali se si mangia bene nei ristoranti del lungomare. Noi, per trovare un posto alla nostra portata, dobbiamo superare come minimo i 500 metri di quota. E comunque, dicevo, una sera si va a cena in questo ristorante a Pian di Lago e ho ancora davanti agli occhi le quantità di cibo e vino rosso sparite in quelle gole. Antipasti a migliaia, tre primi diversi con bis di ognuno, bistecche alla fiorentina grosse come copertoni di camion, contorni vari ma tutti fritti, e prima del dolce, anzi due dolci, la richiesta al cameriere di una fettina di formaggio per pulire la bocca. Poi caffè, ammazza caffè, poi altri alcolici sfusi per resuscitare il caffè e ammazzarlo un'altra volta, e alla fine è arrivato il conto. 60 euro a testa. 60. Dopo una prestazione alimentare da record, e nel pagarli c'è stato pure del malumore. Perché 60 euro sono tanti, sono appunto la spesa massima raggiunta da questi professionisti dello sfondamento a tavola, fuori classe che, uscendo barcollanti dal ristorante, hanno visto due cinghiali sparire nella boscaglia e hanno commentato: cosa darei per un bel cinghialetto arrosto come dico io? E allora come cavolo hanno fatto quattro turisti russi, di cui due donne, a spendere 11.300 euro? La domanda girava furiosa per il paese, girava e gonfiava, e ognuno aveva la sua risposta personale. Hanno mangiato solo crostacei in via di estinzione. Hanno usato le aragoste al posto dei grissini. A fine cena hanno smaltito le calorie fracassando il ristorante. Ma nessuna riusciva davvero a spiegare quella cifra astronomica. E così si litigava e ci si offendeva e si andava dritti verso la violenza fisica. Finché una sera, così dal nulla, succede quest'altra cosa del motorino tamponato e tutto vira bruscamente verso una nuova follia. Un'altra cena maestosa. Un altro russo che esce dal ristorante, sale sul SUV, schiaccia sull'acceleratore e cavalca una comprensibile ondata di onnipotenza. Non occorre controllare se in strada passa qualcuno. Non è possibile che esista il minimo ostacolo alla notte stellare che lo aspetta. Però l'ostacolo c'è. È il destino insolente, nelle sembianze di un motorino fermo allo stop. A bordo c'è un signore del posto che viene tamponato dal SUV e cade a terra. Non si fa niente, ma il motorino è un po' ammaccato. C'è da chiamare i vigili, aspettare rilevamenti, o almeno mettersi a compilare il foglio della constatazione amichevole, fare il disegnino dell'incidente tutto preciso, ma il russo è sembrato ancora più amichevole controllare che il signore stesse bene, frugarsi in tasca e lasciargli 4.000 euro in contanti, per poi lanciarsi con rinnovato vigore verso la scintillante notte che lo chiamava. La notizia, ovviamente, è finita sui giornali e la caccia al denaro facile dei russi si è subito adeguata. So di gente che prendeva le ferie per piazzarsi agli incroci più insidiosi e peggio segnalati del paese, pronta a lanciarsi in mezzo alla strada al rumore di un SUV in avvicinamento, sperando di trovare l'abbraccio di un cofano con targa russa che gli regalasse qualche frattura e la tranquillità economica per gli anni a venire. A questo eravamo arrivati. Cercavamo negli infortuni la nostra fortuna. E così, quando si è saputo di un giardiniere che tagliava l'erba e un russo, disturbato dal rumore, è corso fuori e l'ha spedito all'ospedale a forza di bastonate, ricordo bene l'espressione sognante della gente che ascoltava la notizia e commentava: «Beato lui!». E lo so che questi sono solo episodi, cose capitate, storie più o meno gonfiate dal passaparola e dall'umido del nostro inverno, però ogni giorno ce n'era di nuove e sempre più grosse e ci hanno riempito la bocca e la testa per un sacco di tempo. E mentre noi stavamo lì a raccontarci che compravano 20 borse di Gucci in una volta sola, 1.400 euro di giocattoli per un compleanno, materassi intrecciati con fili d'oro e di platino, i russi avevano cominciato a comprare il paese. Scusate. Troppo buoni. Questo si chiama esclusi dall'esclusivo. Inizio estate, fine anni 90, mi chiama mia cugina Alessandra e mi chiede se passo da un negozio in centro per ritirare un regalo, un maglioncino per una sua amica che non conosco. Devo specificare che il negozio in questione forse un paio d'anni fa ha poi proposto un regalo, un'idea regalo per Natale, che siamo quanto mai in tema, che si chiamava il maglione che non c'è. Era una scatola nera contenente il maglione che non c'è, e cioè un gomitolo di lana con due ferri per farsi il maglione da soli. Prezzo 900 euro. Io mi sono sempre chiesto: uno quando fa un regalo e spende 900 euro vorrebbe fare un po' di figura. A me se mi regalano una scatola con dentro un gomitolo di lana, dice: ammazza che tirchio, no? 900 euro, il maglione che non c'è. È un'idea regalo per quest'anno, se ancora non sapete cosa regalare. Comunque mia cugina Alessandra, che invece è una che le piace la moda, mi ha mandato in questo negozio a ritirare un regalo. È un maglioncino per una sua amica che non conosco. In effetti non conosco nessuna delle amiche di mia cugina, non me le presenta mai. Dice che tanto non sono le tipe giuste per me, e a vederle lontano sono tutte molto belle e molto eleganti, e forse è per questo che non sono le tipe per me. E comunque devo passare da questa boutique, ma non ho idea di dove sia. Vado avanti, salto, scusate un pochino. Ci arrivo davanti e la porta è chiusa. Per entrare bisogna suonare, come nelle gioiellerie o dove vendono i fucili. Suono e oltre il vetro spunta nella penombra una commessa vestita di nero che mi guarda meglio, poi scuote la testa e dice: «No, grazie». «No, grazie». Ma cosa vuol dire «no, grazie»? Busso al vetro e faccio segno che devo entrare. La commessa si avvicina. I capelli stretti in una coda di cavallo, il vestito di cuoio nero e al collo un foulard rosso. Sembra la direttrice di un campo di concentramento allestito sullo yacht di Valentino. Dico: «Dovrei entrare un attimo». E lei: «Mi spiace, ma il principale ha dato ordine di non aprirvi». Dice così, giuro. E io cerco di non pensarci troppo, di non capire chi sono questi voi a cui non deve aprire. Provo a suonare un'altra volta, ma ormai la nazista non mi considera più. Chiamo mia cugina e le dico che non mi hanno fatto entrare nel negozio. Lei dice: «Per forza, chissà com'è rivestito». Stessa estate, qualche giorno dopo. Anzi, è notte, torno a casa in bicicletta, pedalo e intanto conto i cantieri aperti da tutte le parti per spargere un po' di villa intorno e arginare così l'esuberanza del verde. Sono quasi arrivato, già vedo il mio cancello, sono stanco, ho voglia solo di dormire e alto là. Sento dal buio spunta questa sagoma tozza e tarchiatissima che mi urla: «Alto là!». «Scusi, ma dice a me?». Sì, di qua non si passa, è una via a fondo chiuso. Lo so, ci abito, sto proprio lì. Allungo il braccio per indicare casa mia. Il tipo fa un passo indietro. Alto là, urla. Non fare un passo, tira fuori un cellulare e me lo punta addosso. Non fare un passo, capito? Col cellulare puntato. E se no che fai? Mi telefoni, dico. Ma non è per sangue freddo. Non sono tipo i protagonisti dei film d'azione che ridono in faccia alla morte e sparano battute micidiali mentre un mercenario filippino sta per aprirgli la testa con un macete. È solo che ho riconosciuto quell'ombra. È lo zio di un mio amico. Aveva un bar che ci andava a giocare la schedina, poi dopo ha chiuso. Guardi, davvero, io abito in quella casa lì e sono un amico di Antonio. Antonio chi? Antonio è tuo nipote. Ah, fa un passo indietro, abbassa il braccio e smette di tenermi sotto tiro col telefono. Si appoggia al muretto della villa che sorveglia. Mi spiega che ha un'annataccia, un paio di investimenti che era meglio se non li faceva e ora ha parecchio bisogno di lavorare. Nella villa ci sono questi ricconi di Varese che sono venuti al forte per la prima volta, ma la zona è troppo verde e troppo poco trafficata e allora hanno paura. Cercavano una guardia notturna e quello dell'agenzia immobiliare ha mandato lui, spacciandolo per un ex paracadutista. Passerà tutte le notti di agosto davanti a quel cancello, col numero della polizia pronto in canna da chiamare se si avvicina qualcuno sospetto. Ladri, rapitori, seguaci di Satana in cerca di sacrifici umani. E intanto sta lì e fuma. E muore di umido e paura. Salto un pezzo, scusate. E oh, perfetto. I VIP al forte. E mi ricollego poi con dopo. Che poi i VIP al forte sono sempre venuti. Anche quando si chiamavano semplicemente gente famosa. Solo che arrivavano e trovavano un paese fatto a modo suo e alle misure di questo paese si dovevano un po' adattare. Ne sa qualcosa Ruud Gullit. Non so se ve lo ricordate, Gullit, quello che giocava nel Milan, quello nero con le treccine. Metà anni 80, Gullit era una stella assoluta del calcio mondiale, olandese originario delle Antille, pallone d'oro 1987, giocava nel Milan ed era famoso per i suoi gol, ma soprattutto per le lunghe treccine che portava in testa. All'epoca giravano pure i berretti rossoneri con le treccine innestate che le indossavi e di colpo potevi sfoggiare la stessa capigliatura del tuo idolo. Erano però anche i primi anni dei Vukumpra, meglio noti da noi come marocchini, anche se venivano quasi tutti dal Senegal e dal Camerun. Fino a quel momento gli unici neri al forte erano stati i marines americani alla fine della seconda guerra mondiale e i negozianti non erano abituati a tutta questa gente che entrava in bottega e invece di comprare ti vendeva fazzolettini, braccialetti o ti chiedeva un pezzo di pane. E così una mattina, quando l'anziana padrona di un forno in centro si è vista arrivare l'ennesimo moro con tanto di treccine in testa, non ce l'ha fatta più e ha urlato: «Ora però basta, è da stamani che venite, ho cercato tutti i tuoi amici, a te non ti do più nulla, via, via!» La signora del forno disse così a Ruud Gullit. Un episodio tremendo e scandaloso, certo, ma da vergognarcene per un paio di generazioni, ma allo stesso tempo un esempio fulminante dell'ennesima indifferenza che Forte dei Marmi riservava alla gente famosa. Molto famosa, gente che appena uscivi di casa ci beccava l'assalto degli ammiratori, ore di complimenti, richieste di foto coi bambini. Ma non quando stava al forte. Qua, forse per la ruvidezza dei locali e per la loro naturale tendenza a sminuire qualsiasi impresa non sia opera loro, il personaggio famoso poteva girare indisturbato, sicuro che nessuno gli avrebbe chiesto l'autografo, nessuno gli avrebbe fatto i complimenti, nessuno si sarebbe fermato a aiutarlo se fosse caduto in un buco. Mio babbo faceva l'idraulico e andava a lavorare a casa di Mina. Il mio babbo era l'idraulico di Mina. E certe volte, siccome lui si chiamava Giorgio, lei passando, il Mina non usciva di casa, no? Stava chiusa in casa e si annoiava. Mio babbo era lì che lavorava, magari nel tubo, nelle fogne. E lei gli cantava: Giorgio, Giorgio del Lago Maggiore, mi vuoi tu portare ad Ascona sul Lago Maggiore, che era, sembra incredibile, ma c'è la canzone. Insomma, il mio babbo aggiustava lo scarico della fognatura e intanto Mina cantava solo per lui. Il massimo commento del mio babbo, quando gli chiedo di quei giorni, è: mi pare che cantava bene, ma dopo 10 minuti, per far capire. I miei appunti parlano chiaro. Questo si salta. Che ore sono, scusate? Manca 10 minuti? E allora si salta anche questo. No, non volevo, sicuro, non volevo tediarvi. Dopo ci avete la cena. Va bene, allora. I manager del turismo ci spiegano che potremmo allungare il periodo, organizzando il periodo ovviamente dell'alta stagione, organizzando eventi e fornendo servizi che richiamano turisti al forte per tutto l'anno. Ma quei cialtroni non lo capiscono che a noi Forte Marmini non ce ne frega nulla, che già i 3 mesi dell'estate li viviamo in apnea e riusciamo a trattenere il fiato solo perché abbiamo in mente il traguardo del 28 agosto, la festa di Sant'Ermete, che il giorno c'è la fiera e la sera i fuochi d'artificio sul mare e quelli chiudono tutto. Sul pontile, dopo l'ultimo fuoco, si accende la malinconica scritta «Arrivederci estate, arrivederci a voi». Che qualcuno ci si commuove pure, ma in realtà è un modo carino per dire «Grazie gente, adesso però fuori dai coglioni». Scusate, salto. Oh, perfetto. È quasi necessario, per parlare il versiliese corretto, è l'uso dei moccoli, che sono le bestemmie, ma hanno un'utilità diversa. La bestemmia è un'offesa a Dio, alla Madonna o ai Santi, mentre il moccolo è per noi un intercalare, più o meno come dire praticamente o cioè. Certe frasi proprio non chiudono se non ci metti dentro un Dio o un Madonna. È proprio una questione di musicalità. Solo marginalmente un insulto al divino. Sono quelle frasi tipo «è mezz'ora che t'aspetto». Non chiude la frase così, no? «Mi sono piantato un coltello in una gamba». No, ci vuole la chiusura. Una volta, per esempio, giocavo a pallone nella strada con mio cugino Luca. A quell'epoca non era pericoloso, passavano così poche macchine che quasi ti scordavi di dove stavi. E comunque quella mattina era domenica e a un certo punto il nonno di Luca, Atos, si affaccia alla finestra e urla «Luca! Che c'è? Ma dove sei? Sono giù a pallone! Ma quale pallone? È L10! Devi andare alla messa! Dio!» «Devi andare alla messa! Dio!» Comunque. Allora. C'è un ragazzo milanese che veniva al nostro bagno, Ludovico, detto il Ludo, che un giorno, mentre si giocava a palline dietro le cabine, dice «Ragazzi, io vado perché devo salutare mia mamma che stasera parte per New York». Ma lo dice così, senza voler fare lo splendido, il che ti fa ancora più splendido, perché è chiaro che per te una cosa del genere è una roba incredibile e per lui è una roba da tutti i giorni. E ricordo che in quel mio momento la pallina stava in testa alla corsa, ma dopo 3 turni già naspava fra le ultime. Non riuscivo più a concentrarmi, cercavo di tirare bene, ma in testa avevo solo la scena delirante della mia mamma che prende e va a New York. La mia mamma che ha visto Firenze a 30 anni perché c'era la zia ricoverata all'ospedale. La mia mamma che non è mai stata a Roma e mai a Milano e che invece un giorno mi dice... «Fabio, stasera si mangia prima perché alle 8 ho un volo per gli Stati Uniti, capito?» E allora è chiaro che per noi, anche se non l'avremmo ammesso mai, i ragazzi villeggianti erano delle divinità. È ovvio che d'estate tentavamo disperatamente di essere come loro, rinnegando i nostri familiari, la nostra origine e soprattutto il dialetto versiliese che ci dichiarava subito zotici e straccioni. E non solo rinnegavamo il nostro accento, ma tentavamo pure di infilarci in bocca quello milanese. Il mio amico Stefano, che siccome era grosso lo chiamavano Cocomero, da giugno ad agosto prendeva il nome di Anguria. E Daniele, invece, che era della Vaiana e proprio non ci riusciva a prendere l'accento milanese, nemmeno quello emiliano, siccome era un super fanatico di Enrico Montesano e sapeva a memoria tutti i suoi sketch, li ripeteva a manetta spacciandosi per villeggiante romano. «Romano di dove?» gli chiede Ludovico, che sua madre ovviamente, oltre che in America, andava anche a Roma tutti i giorni. «Ao Sodertufello», risponde Daniele con sublime tempismo. E da lì è scattata per lui un'estate piena di invenzioni e gesti strategici, tipo quando andavamo a prendere il gelato e lui non lo mangiava perché non me va, a casa mia madre sta a cucinare da la vaccinara. L'estate era così per tutti, una lunga fuga a testa bassa da noi stessi e da quel che eravamo. Che poi tanto, appena finito agosto, la realtà ci saltava di nuovo addosso, in quel momento straziante che gli altri fanno i bagagli e tornano alle loro vite. E tu invece non ti muovi, non parti, non fai niente di niente. Tu non vai da nessuna parte. Comunque, vado un po' avanti, scusate, salto e vado a una cosa a cui tengo abbastanza. Ed è un fatto tragico successo al largo delle coste della Versilia. Qui non si scherza più. Un momento, lascerei un po' a un dramma forse che la stampa italiana ha voluto un po' nascondere, e cioè il sequestro dello yacht di Briatore quando a bordo c'era il suo piccolo Nathan Falco e la moglie che lo accompagnava. Un dramma vero. E si intitola Nathan Falco non sarà più lo stesso. È una frase della mamma dopo le vicende. Ma perché ho visto tutta la scena quando è successo? Ho visto lei sul terrazzo dell'hotel che col bambino così e quei fotografi sotto e faceva lasciateci la nostra privacy, lasciateci la nostra privacy. Il mattino è un incanto al largo di La Spezia. Si vede il Tino, puoi immaginare Porto Venere, non una nuvola all'orizzonte, solo l'azzurro del cielo che laggiù dolcemente vira al blu del mare. Un mare piatto e aperto e invitante, come una splendida autostrada a mille corsie che ti chiede solo di spingere a tutto gas e spaccarla in due. E il Forz Blu, coi suoi 3600 cavalli di potenza, se decide di partire può davvero spaccare il culo a tutta questa acqua, come mille SUV legati insieme e buttati a tavoletta sull'Aurelia. Ma questo non è il momento. C'è un tempo per devastare gli oceani e uno per riposare. E adesso i 62 metri del Forz Blu dormono silenziosi all'ancora. Dorme la spa di 90 metri quadri, dorme l'angolo doccia di 3 metri per 3, dormono il locale lavanderia, la sala riunioni e quella per il cinema, dormono le preziosissime opere d'arte alle pareti, tra cui una serie di ritratti di Briatore in stile Andy Warhol. E dormono, al sicuro, come tutte le cose preziose, la signora Briatore e il primogenito di 2 mesi, il piccolo Nathan Falco. Ma il male, si sa, lui non dorme mai. E si prepara a rovesciarsi addosso a questa pace blu. Eppure, prima di lui, conviene soffermarsi un attimo su questo nome, Nathan Falco, che non può scorrere via così. Nathan Falco, siccome la mamma lottava per chiamarlo Nathan, che vuol dire dono di Dio, e il padre insisteva per Falco. Insomma, un concorso di colpa. E se Nathan significa dono di Dio, Falco non è il nome di un eccentrico antenato della dinastia Briatore. E nemmeno un omaggio al musicista e produttore austriaco che negli anni Ottanta si impose con brani imperiosi come Der Kommissar e Rock Me Amadeus. Lo ricorderete, no? No. Falco è un tributo di Briatore a un cartone animato giapponese, Ken Falco, il superbolide, che racconta la storia di un giovane pilota d'auto impegnato a gareggiare contro scuderie malvagie. E già qui, se il nome di quel bambino doveva a tutti i costi essere un omaggio a Ken Falco, mi chiedo se non sarebbe stato meglio chiamarlo Ken. infilando così magari anche un omaggio implicito all'amico ambiguo di Barbie. Lo ricordate Ken, quello con la mutandina azzurrina, no? Era quello, Big Jim era quello, e Ken era quello un po' più biondo, più amico di Barbie. Ma il tutto diventa ancora più straniante se si considera che il cartone animato è arrivato alla TV italiana nel 1980, perché io mi ci sono fissato su questa cosa, quando Briatore, classe 1950, aveva ormai 30 anni. È possibile per un uomo normale, ormai adulto, appassionarsi a un cartone animato per bambini al punto da battezzare il primogenito in suo onore? È come se io, il giorno che mai mi nascesse un figlio, lo chiamassi Pokémon o Dragon Ball. Ma l'errore è mio. Non si possono misurare gli atti degli dèi col metro dell'umanità. E nel considerare impossibile una scelta del genere, denuncio già tutto il mio errore dal momento che Briatore questa scelta l'ha fatta e quindi è, in tutti i sensi, molto possibile. E a ribadire l'incommensurabilità delle scene divine, arriva un'altra coppia VIP presentissima a Forte dei Marmi, il portiere Buffon e la ex modella Seredova, il cui secondogenito si chiama David Lee. David Lee Buffon, che segue il primo, Louis Thomas Buffon. Leggendo questo nuovo misterico nome e pensando alla stesura di questo capitolo, la mia mente, sempre schiava della battutaccia, aveva già preparato un commento tipo: chissà se David Lee è un omaggio a David Lee Roth, tamarrissimo cantante dei Van Halen, che in calzamaglia tigrata e col pacco sempre in vista, nell'84 fece ballare il mondo con l'accappante canzone Jump. Ve la ricordate? Nessuno. Jump, ma l'avete sicuramente... Vabbè. Comunque era un signore con questi capelli cotonati biondi e questi spandex fuso attillati, riempiti qui di sostanze e cotone, e lui faceva così al pubblico. E la mia battuta era, magari in onore di David Lee Roth. Poi però, cercando quella su internet, apprendo che il mio umorismo è azzerato dalla realtà. Non è una battuta. La coppia ha davvero battezzato il piccolo in onore di David Lee Roth. Io non mi arrendo, mi rifiuto di crederci e indago sull'esistenza di altri David Lee illustri che potrebbero aver ispirato i genitori. Solo che le alternative sono ancora meno probabili. Esistono due giocatori di basket con quel nome, un pallavolista che gioca in Russia e infine uno scienziato statunitense che ha meritato il Nobel per la fisica nel 96 grazie alla scoperta della superfluidità dell'elio. E siccome non mi risulta che la coppia sia appassionata di fluidità dei gas, il cantante di Van Halen resta il riferimento più credibile. E quindi un omaggio a un cartone animato e uno a un cantante bollito e fintamente superdotato. A questi dei ci inginocchiamo oggi, ma sto divagando. Di altri abissi profondi stiamo parlando, di quelli su cui galleggia il Force Blue in un mattino di maggio, e del piccolo Nathan Falco, e di sua madre, che riposa, facendo a gara di serenità col cielo e col mare intorno. Ma come onda nera e malefica, puzzolente di invidie e di piccolezze, su di loro si abbatte la vile furia del mondo sotto le spoglie della Guardia di Finanza. I finanzieri accostano il Force Blue e ne sconsacrano per sempre la quiete. Calpestano il ponte con scarpe che hanno conosciuto la polvere zozza della terraferma, delle strade secondarie, delle fermate dei bus, di bar dozzinali, di trattorie economiche, di sagre paesane, automobili realizzate in serie, di case senza sauna e coi mobili privi di pedigree. E coi loro occhi da topi invidiosi guardano, rovistano, spostano, parlando una lingua straniera e mortale che non può essere intesa in paradiso, fatta di parole insensate come frode fiscale sull'IVA o accisa sul carburante. gente piccola e meschina e senza pudore, come chi salisse all'acropoli di Atene pretendendo di vedere il condono dei templi o l'ultimo pagamento dell'ICI. E in un crescendo di blasfemia sacrilega si arriva all'apoteosi della crudeltà. Il Force Blue viene sequestrato e la signora col bambino sono accompagnati fino alla costa, alla terraferma contaminata dai mortali. E ora, qua, non ci interessa come stessero davvero le cose, se di truffa si trattasse o di invidia, se la multa da quasi 5 milioni di euro fosse un lampo di giustizia o lo spregio vile di un mondo sempre facile alle meschinerie. Questo è un problema che spetta alla giustizia civile e al giudizio finale si penserà il cielo. Qua si vuole solo ricordare lo strazio della cacciata dal paradiso marino. Qua c'è una donna con suo figlio, la madre ha perso il latte e il piccolo il sorriso. Nato un falco ormai è un falchetto scovato bruscamente dal suo nido. È un pulcino che troppo presto ha conosciuto la crudeltà del mondo. E la dichiarazione della madre, all'indomani dell'affronto, fa male a tutti noi, come uno schiaffo preso in mezzo all'anima. Nathan Falco non sarà più lo stesso. È così. La beatitudine è incrinata. Non tornerà mai più. E nel tentativo di salvare il salvabile, la famiglia plana su Forte dei Marmi per rintanarsi in una suite dell'Hotel Imperiale, colossale caserma recentemente costruita per ospitare petrolieri russi, sceicchi in escursione, cardinali e semidei. La mamma viene addirittura immortalata da qualche paparazzo senza cuore, mentre in lacrime e desiderosa di privacy parla al cellulare affacciata al terrazzo dell'hotel. Il marito, da parte sua, reagisce come ogni padre disperato. Va a farsi un giro in paese e dichiara: comprerò il Farouk, locale notturno sul lungomare versiliese in cui si trovava al momento della dichiarazione. Ma sono chiaramente le parole di un uomo ancora frastornato dalla crudezza del destino. Fortunatamente, proprio quando le forze andavano esaurendosi e il morbo della terraferma stava per avere la meglio su di loro, padre, madre e infante riescono a ritrovare il largo su un'imbarcazione di fortuna, un ben più modesto 24 metri, su cui, stretti e afflitti, si riportano comunque in mare aperto, non lontano dalla costa smeralda. E qui tengono duro, finché, dietro pagamento dell'ingente somma richiesta, finalmente possono tornare a bordo del Force Blue per tentare di rimettere insieme i pezzi di un'esistenza duramente provata. Ma i vasi rotti, quando li rimette insieme, non sono più come prima. Può incollare i pezzi uno per uno, certo, ma qualcosa è perso per sempre. Chiama la unità, chiama lo spirito. Prima c'era e adesso non c'è più. E il piccolo Nathan Falco, è inutile girarci intorno, non sarà più lo stesso. Che Dio abbia pietà di noi. Questo applauso è per Nathan Falco, ovviamente. Va a lui.
Grazie di cuore. Ciao, ciao, ciao a tutti.